Benvenuti su Sidecar, il podcast del Gran Sasso Science Institute. Un viaggio nella conoscenza. A bordo, esperti di rilievo internazionale, intervistati da ricercatori e ricercatrici del GSSI, per un interessante confronto tra discipline differenti. In questa puntata si parlerà di plantoidi e blue economy. La robotica come influenzerà le nostre vite? L'ospite è Barbara Mazzolai, biologa, direttrice del Centro di Microbiorobotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Nel 2015 nominata da RoboHub tra le 25 donne più influenti nel settore della robotica. Conduce l'intervista Fabiano Compagnucci, ricercatore in economia applicata presso il Gran Sasso Science Institute. Buon ascolto!
Siamo molto lieti di ospitare la dottoressa Barbara Mazzolai, che ringraziamo per aver accettato l'invito del GSSI a partecipare a Sidecar.
Salve a tutti.
Barbara, se posso. Certo. Recentemente ho approfondito il tema della blue economy. La blue economy fondamentalmente è un paradigma economico che si basa sullo studio e sull'imitazione delle caratteristiche delle specie viventi. Sappiamo che le specie viventi sono molto efficienti dal punto di vista energetico, hanno un impatto quasi nullo in termini di produzione di rifiuti. Naturalmente le esperienze e quello che possiamo trarre dallo studio delle specie viventi va poi trasferito in attività economiche e processi produttivi. Questo ci può permettere al tempo stesso di creare valore aggiunto, ma di, come dire, avere un uso sostenibile delle risorse. Volevo chiederle come prima domanda come si colloca il progetto della robotica ispirata dalla natura in cui lei è attualmente impegnata rispetto a questo tipo di considerazioni.
Sì, diciamo che la robotica ispirata alla natura ha un po' questo proprio come obiettivo. Non a caso prendiamo ispirazione dagli esseri viventi per fare delle macchine che siano più efficienti, più adattate anche a operare in ambienti reali, no? Quindi introducendo anche degli scenari prima inimmaginabili, cioè delle macchine che ci aiutano in contesti che sono appunto per definizione mutevoli, non strutturati, no? Quindi lontani proprio dalle fabbriche. Perché questo? Perché ci sono tanti contesti in cui ancora i robot non sono totalmente attivi, che vanno appunto dal monitoraggio ambientale a appunto l'esplorazione sia di ambienti anche molto, molto pericolosi, no? Quindi aiutare l'uomo in contesti più disparati. I nostri robot però non sono molto efficienti, no? Da un punto di vista energetico, no? Quindi consumano molto, hanno dei materiali solitamente rigidi, no? Quindi non con proprietà non sensoriali. Allora, prendere ispirazione dal mondo della natura significa anche questo, cioè fare delle macchine che siano più simili nei comportamenti, nel modo in cui esplorano il mondo, nei materiali che sono magari più simili proprio a quelli degli esseri viventi e quindi dotati anche di caratteristiche e di funzionalità sensoriali e via discorrendo. E sempre di più, devo dire, questo è anche uno degli obiettivi di uno dei progetti che ho attivato quest'anno, finanziato dalla Commissione Europea, stiamo pensando proprio a un ciclo di vita delle macchine, no? Cioè delle macchine, dei robot che agiscono nel mondo, nella natura, quello che dicevamo prima, quindi in ambiente reale, ma che a un certo punto poi scompaiono perché sono biodegradabili. Allora, l'introduzione del concetto di vita nel ciclo della robotica, come anche di altre tecnologie, secondo me dovrà essere proprio uno dei punti chiave, no? Dei ricercatori che se lo devono porre come obiettivo futuro.
Un aspetto molto interessante legato al vostro progetto e che può destare la curiosità degli ascoltatori è il fatto che le piante sono forse fra gli elementi più lontani dalla concezione che decenni di letteratura e filmografia fantascientifica ci hanno lasciato. Mi sembra molto interessante chiederle da dove viene l'idea di sviluppare una pianta robot e precisamente a quali bisogni risponde.
Sì, devo dire che è proprio così, cioè non è stato semplice all'inizio presentare l'idea di una pianta come modello in robotica perché tipicamente un robot si muove, percepisce il mondo, ha un certo grado di intelligenza, di autonomia, e tutte queste caratteristiche spesso non vengono attribuite alle piante, no? Non le vediamo immobili, in realtà si muovono, interagiscono nel mondo, percepiscono, hanno un'intelligenza distribuita, quindi sono tutt'altro che passive. E l'idea è venuta proprio sia per l'interesse verso il modello biologico, no? Quindi proprio utilizzare la robotica come strumento di conoscenza e attraverso una diciamo un passaggio dalla natura al mondo artificiale, in realtà quantificare poi dei fenomeni che avvengono in natura. Quindi i robot sempre di più stanno diventando strumento di conoscenza, no? Cioè proprio per validare ipotesi in biologia. Ma poi nasce anche da una domanda molto pratica, perché in realtà io provengo anche dal mondo della biofisica e una volta arrivata in ingegneria, diciamo a fare ricerca nel mondo dell'ingegneria, uno dei miei obiettivi è proprio quello di fare tecnologia per l'ambiente, no? Quindi per il monitoraggio ambientale. Uno degli ambienti più difficili sulla Terra è proprio il suolo, e esplorare in maniera sostenibile il suolo è estremamente complicato, e gli organismi che più sono adattati in realtà all'esplorazione di questo ambiente sono proprio le piante con le loro radici, no? Quindi è nato quasi spontaneo andare a vedere come loro fanno, come trovano le sostanze che servono, no? Per la fotosintesi, come interagiscono con altri organismi, come comunicano tra piante ma anche con altri esseri viventi, e tutte queste regole naturali le stiamo traducendo poi in soluzioni artificiali, che sia un robot, che sia un algoritmo di controllo, no? Quindi un comportamento e così via. E quindi nasce anche proprio come un'esigenza pratica di realizzare macchine che si muovono nel suolo senza distruggere l'ambiente circostante, perché i sistemi tradizionali di trivellazione ovviamente sono molto efficienti, però nello stesso tempo non dal punto di vista energetico, perché vengono spinti dall'alto, richiedono tanta energia per penetrare e distruggono tutto quello che incontrano, no? Quindi le radici fanno il contrario, crescono dalla punta e mentre crescono esplorano. Il nostro robot fa analogamente, diciamo, alla pianta, un processo simile, e attraverso i sensori che vengono integrati nella punta del robot noi siamo in grado di dare delle informazioni, ad esempio sulla presenza di acqua o di altre sostanze, dipende dai sensori che vengono integrati e dal comportamento ad essi associati, proprio come fa la radice, perché la radice va verso o lontano da uno stimolo ambientale. Quindi agricoltura, monitoraggio ambientale, esplorazione del sottosuolo.
Quindi lei ci sta dicendo che le vostre piante robot, ad esempio quelle nella forma di radici, con il loro apparato radicale, crescono. E sì, in questo processo di crescita usano dei materiali, come dire, che un input che voi date alla pianta, o utilizzano gli elementi che trovano nel terreno?
Allora, nella forma attuale del robot che cresce, in realtà utilizzano, diciamo che nella testa del robot, che equivale alla punta della radice, c'è una stampante 3D miniaturizzata, quindi un motore che tira un filo in materiale termoplastico, e all'interno della punta c'è anche un riscaldatore, per cui questo filo entra nella testa, viene scaldato ad alte temperature per pochi secondi, e questo serve perché questo materiale termoplastico cambia la sua viscosità, diventa, diciamo, appiccicoso e si attacca allo strato precedente. Quindi noi formiamo un corpo, cioè il robot anzi forma un corpo strato dopo strato, che ha una struttura cava e che si muove, diciamo, nel suolo sulla base degli stimoli, come dicevo prima, che riceve. Questa è la versione attuale. In progetti che attiveremo quest'anno, l'obiettivo è anche quello di utilizzare per quanto possibile, e lì sarà una sfida enorme, l'ambiente e il suolo stesso, no? Quindi cercare di costruire questa struttura, questo corpo, anche utilizzando particelle che si trovano nel suolo. Questo è molto più difficile perché è meno controllabile del processo precedente, no? Quindi è una sfida enorme, però sarebbe proprio nell'ottica della sostenibilità, lo sarebbe molto di più, anche perché questi materiali termo, plastici non sono proprio sostenibili, no? Cioè quel ciclo di vita di cui parlavo prima ancora non è ottenibile con questi materiali.
Accanto al robot spesso vediamo le missioni spaziali. Missioni spaziali oggi penso che per tutti significhi la conquista di Marte. Potrebbe esserci un'utilizzazione, un nesso fra le vostre piante robot e la conquista di Marte da parte dell'uomo?
Ma io penso proprio di sì. Allora, l'esplorazione di altri pianeti è stato proprio il primo progetto in assoluto che noi abbiamo avuto, un finanziamento piccolo ma molto significativo dell'Ente Spaziale Europeo, che vedeva, diciamo, in questo concetto della radice, quindi sia naturale ma poi artificiale, una soluzione interessante sia per l'esplorazione ovviamente, ma anche per l'ancoraggio del sistema robotico, no? E quindi credo di sì, anche perché la radice robotica, come dicevo, crea un corpo continuo. E questo è interessante, per esempio, per superare tutte quelle situazioni di vuoto anche durante le esplorazioni che si possono trovare anche su Marte o su altri pianeti. In più ci possono anche essere altre soluzioni connesse, non soltanto la radice robotica, ma anche dei sistemi. Per esempio, come dicevo prima, quel progetto a cui facevo riferimento prende ispirazione dai semi delle piante, e anche questi potrebbero essere interessanti perché muniti di materiali che percepiscono parametri, temperatura, umidità, potrebbero essere rilasciati in un ambiente senza creare poi danno, perché a maggior ragione io credo che la sostenibilità tecnologica deve essere considerata anche su altri pianeti, no? Quindi è importante cominciare già adesso a pensare quale tipo di tecnologia vogliamo portare poi su altri pianeti.
Certo, con l'esperienza della Terra, insomma, non facciamo esatto. Gli stessi errori, insomma, cominciamo a chiudere il cerchio sì. Subito dall'inizio.
Sì.
Prima parlava Barbara della possibilità di utilizzare i robot lontani dalle fabbriche. Mentre faceva questa considerazione, stavo pensando al processo di globalizzazione. Un processo che è stato impetuoso e che ha aumentato la polarizzazione dello sviluppo in certe aree ben precise, che di solito sono delle aree urbane o delle aree metropolitane. E diciamo, con questo processo di polarizzazione sono aumentati anche i divari territoriali. Un classico esempio legato a questo fenomeno è quello della Brexit, in cui poi, come dire, ci sono stati degli esiti politici importanti relativi a un certo tipo di processo economico in atto. Quello che volevo chiederle, anche in base appunto all'affermazione che faceva prima della lontananza, della possibilità di avere dei robot lontani dalle fabbriche, è se ritiene che le tecnologie di cui lei si sta effettivamente occupando possano contribuire a ridurre quantomeno il divario che ad esempio c'è in Italia fra aree interne, diciamo, e aree più sviluppate.
Allora, in parte sì, nel senso che questa tecnologia che nasce, come dicevo, prevalentemente, poi non esclusivamente per il monitoraggio ambientale, dovrebbe essere utilizzata anche in aree più remote, in aree anche più povere, perché l'obiettivo anche di questo progetto, appunto ispirato ai semi delle piante, quindi dei materiali, come dicevo, biodegradabili, in realtà nasce proprio con degli esperti anche del monitoraggio ambientale per coprire delle aree più povere, più lontane, che normalmente non vengono, per esempio, monitorate, perché il monitoraggio richiede esperti, richiede tecnologie molto sofisticate, no? Monitoraggio continuo che non viene tipicamente effettuato. Allora, la tecnologia potrebbe servire anche in questo. Ovviamente deve essere una tecnologia che guarda anche al costo, no? Quindi materiali che non devono essere, e sono proprio quelli che stiamo utilizzando, che non sono costosi, sono appunto materiali più simili a quelli naturali, proprio anche ispirati ai materiali delle pareti, delle cellule, delle piante, no? Cioè qualcosa che sia già sostenibile dalla nascita, ma che poi serva per avere informazioni diffuse, continue, anche là dove di solito non vengono fatte. È ovvio che questo serve principalmente per capire anche le condizioni dell'ambiente nel quale viviamo, cioè purtroppo abbiamo poche informazioni sulla qualità dell'aria, dell'acqua, del cibo, no? Ecco, la tecnologia a mio avviso potrebbe aiutare molto in questo, che poi significa prevenire malattie, cioè avere un'informazione maggiore sulla qualità della salute, no? Cioè è tutto molto connesso. Spesso ci dimentichiamo, no, che un inquinamento determina poi una contaminazione del cibo e di conseguenza un impatto sulla salute. La tecnologia, a mio avviso, sempre di più aiuterà in questo, perché più abbiamo conoscenza di quello che avviene, accade nei nostri ecosistemi, più possiamo intervenire in maniera poi puntuale, anche con tecnologie più sofisticate rispetto a quello che stiamo facendo noi, ma che agiscono solo quando serve. Poi ovviamente le tecnologie dell'informatica, eccetera, hanno contribuito anche a eliminare questi divari, almeno parzialmente, in maniera tale da connettere tutte le persone che riescono a ricevere un po' di informazione, no? Anche attraverso internet, attraverso le tecnologie, no? dell'intelligenza artificiale e così via. Quindi da una parte magari ci sono aspetti che possono essere visti anche in maniera negativa, sicuramente questo della informazione distribuita, a mio avviso, è un aspetto positivo, no? Che altrimenti non ci sarebbe stato. La robotica forse può fare ancora di più rispetto a quello che ha fatto fino adesso per cercare di coprire questi divari anche da un punto di vista, come dicevo, proprio della conoscenza e protezione di certi ambienti.
E a proposito di, come dire, una visione ottimistica e pessimistica legate al mondo dei robot, Hawkins in una intervista poco prima di morire diceva che secondo lui lo sviluppo dell'intelligenza artificiale avrebbe segnato la fine della razza umana. Lui argomentava appunto rispetto a questa affermazione che l'intelligenza artificiale è in grado di ridisegnarsi a un ritmo sempre più veloce, probabilmente basta guardare i processori dei computer, mentre gli esseri umani sono limitati dal loro DNA, che ha un'evoluzione biologica molto lenta nel tempo. Quindi secondo questa differenza di velocità di evoluzione proprio gli uomini soccomberanno alle macchine, ai robot e a robot coscienti e come dire capaci di programmarsi. Secondo lei si tratta di una posizione condivisibile?
Ma allora, sulla base delle informazioni che abbiamo adesso, non c'è modo di dire se questo effettivamente sarà il futuro che ci attende. Nell'immediato quello che mi fa più paura è quasi l'intelligenza umana piuttosto che quella artificiale, perché di fatto è il modo in cui poi l'uomo utilizza determinate tecnologie che sviluppa, no? Quindi l'intelligenza artificiale non si autosviluppa, è guidata comunque dall'uomo, dalla conoscenza umana e anche le applicazioni che poi vengono fatte. Di queste tecnologie dipendono poi da scelte umane, no? Quindi in questo momento mi interessa di più dare una responsabilità a quello che noi stiamo facendo piuttosto che attribuire una responsabilità a qualcosa che è artificiale, a un'intelligenza artificiale piuttosto che a un robot, no? Quindi lo vediamo tutti i giorni nell'utilizzo delle tecnologie, cioè un robot, lo stesso robot può essere positivo o negativo, diciamo così, no? Cioè un drone che viene utilizzato in guerra ha una certa connotazione, lo stesso drone che viene utilizzato in agricoltura per il monitoraggio, no, di quello che avviene in campo ha sicuramente un altro aspetto, però la tecnologia è sempre la stessa e è lo stesso per quanto riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale, no? Quindi se viene utilizzata per manipolare il pensiero, comunque determinate scelte, forse è discutibile da un punto di vista etico, se viene utilizzato per analizzare dati in sanità, dati medici, dati in agricoltura, come sempre di più avviene, ovviamente a tutt'altro valore e sapore, no? Quindi c'è una responsabilità che a mio avviso è quella umana e deve essere attribuita all'uomo, perché altrimenti si tende ad attribuire responsabilità a qualcosa che non può avere perché è inanimato, no? E quindi si cerca in qualche modo di spostare anche il fuoco, comunque l'obiettivo della discussione. Io preferisco assumermi le responsabilità di quello che faccio e cercare di utilizzare e sviluppare tecnologia che sia al servizio dell'uomo, perché poi ogni singolo ha un proprio ruolo, no? In quello che è poi la società. Quindi non lo so, magari in un futuro sarà così, però sulla base dei dati che abbiamo adesso è difficile prevederlo.
Sempre per fare il ruolo dell'avvocato del diavolo, alcuni studiosi ritengono fondamentalmente che gli effetti della quarta rivoluzione, e con quarta rivoluzione intendiamo fondamentalmente il nuovo paradigma tecnologico basato sull'utilizzo dei robot e dell'intelligenza artificiale, come del resto ha fatto la globalizzazione, produrranno degli effetti asimmetrici, quindi degli effetti eterogenei rispetto alle diverse categorie di lavoratori. Quindi, ad esempio, un lavoratore che come dire, è impiegato in una grande fabbrica che viene completamente robotizzata probabilmente perderà il lavoro. E questo naturalmente si rispecchia con diversi impatti a livello territoriale, nel senso che regioni specializzate in quel tipo di produzione avranno un impatto maggiore. Secondo lei, ci saranno effettivamente degli effetti asimmetrici rispetto ad alcune categorie di lavoratori, alcuni settori produttivi? E in caso affermativo, secondo lei, quali politiche potrebbero essere messe in atto per mitigare gli effetti negativi?
Allora, io penso di sì, cioè che questo sia sicuramente un processo che è già in atto e è sicuramente qualcosa che può avere effetti positivi, soprattutto a lungo termine, deve essere appunto affrontato in maniera, diciamo, consapevole nella fase attuale, perché è ovvio che ci sarà bisogno di persone formate in maniera diversa, no? Quindi essere più abituate a progettare, interagire con qualcosa di artificiale molto più rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso, no? Quindi ci saranno anche delle figure professionali che finora non c'erano, no? E quindi è come se, è ovvio, io non sono un economista, quindi magari dico soltanto da tecnico, da quello che vedo, diciamo, l'analisi di come il mondo del lavoro sta cambiando e cambierà ancora di più è un'analisi importante, no? Ci sono studiosi di tutto il mondo che lo stanno affrontando, però è indubbio che ci saranno figure professionali nuove, diverse, c'è bisogno di generazioni che siano preparate nello sviluppo ma anche nell'utilizzo di queste tecnologie, no? Cioè, anziché essere utilizzatori passivi della tecnologia, dobbiamo sapere quali sono i pro e i contro di un sistema, ma anche semplicemente di un cellulare che utilizziamo tutti i giorni, no? Quindi abbiamo creato già delle nuove professioni, soprattutto tra i giovani, impensabili qualche anno fa. Gli sviluppatori di app nessuno l'aveva nemmeno immaginati una ventina di anni fa, no? Cioè, quindi è ovvio che c'è un'evoluzione veloce del mondo del lavoro molto legata a quella della tecnologia, no? Come si sviluppano le nuove tecnologie, come si controllano, come ci si interagisce, e non soltanto figure scientifiche, no? Perché questo significherà avere una formazione nuova anche da un punto di vista giuridico, da un punto di vista etico, no? Cioè come si farà i nuovi codici della strada quando ci saranno le macchine autonome, cioè si genera uno scenario totalmente nuovo dove il passaggio deve essere effettivamente osservato con estrema cautela, perché ci saranno delle persone che devono essere aiutate a, se possibile, sì, riqualificarsi, oppure, no, affiancate anche nel passaggio. Però è ovvio che le nuove generazioni dovranno prepararsi per studiare sia gli aspetti tecnici, gli aspetti sociali, no, etici, come dicevo, cioè l'evoluzione di un pianeta legato al fatto che c'è una nuova tecnologia che secondo me deve essere utilizzata a sostegno dell'uomo e non contro l'uomo come spesso viene immaginata, no? E anche strumento di conoscenza, come dicevo prima. Io mi immagino delle nuove professioni che utilizzeranno i robot e l'intelligenza artificiale come prima o come anche adesso abbiamo utilizzato microscopi, no? Cioè abbiamo utilizzato tecniche di conoscenza, e questo genererà a sua volta altre professioni che ad oggi non conosciamo, no? Quindi lo vedo in maniera positiva. Ovviamente questo non significa che è in maniera semplicistica, cioè il problema è reale e va affrontato con serietà.
Lei, Barbara, guida Growbot, che è un progetto finanziato dall'Europa, di cui fa parte anche il GSSI. E cosa ne pensa del piano Amaldi e dei tanti che auspicano maggiori investimenti in ricerca in occasione del Recovery Plan? Ricordiamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che l'Italia purtroppo in termini di percentuale sul PIN che viene destinato alla ricerca purtroppo arranca, diciamo, rispetto agli altri paesi europei, ad esempio.
Sì, questo è un dato di fatto e quindi è ovvio che c'è bisogno di maggiore linfa, no, alla ricerca, allo sviluppo, al trasferimento tecnologico, a valorizzazione della ricerca, come vogliamo chiamarlo. Sono tutti aspetti che assolutamente devono essere potenziati in Italia. Non bastano, a mio avviso, i finanziamenti, ci vogliono anche delle politiche chiare su come poi indirizzare i finanziamenti, su come valorizzare, no, un determinato finanziamento. Quindi questo passa attraverso tantissimi aspetti che, a mio avviso, dovrebbero essere comunque migliorati, sia a livello di ricerca, no, a livello di formazione. Come diventare più attrattivi a livello paese anche nei confronti, no, di ricercatori che si trovano all'estero, sia italiani ma anche stranieri. Quindi, cioè, non è soltanto un maggiore finanziamento, che sicuramente serve e è necessario, ma è anche cogliere l'occasione per rivedere tutto il sistema della ricerca, del trasferimento tecnologico, della formazione, che indubbiamente deve essere assolutamente migliorato in Italia.
Rispetto, sempre rispetto al discorso del finanziamento della ricerca, c'è stata attualmente una presa di posizione da parte di due economisti, Boeri e Perotti, che può essere riassunta nello slogan più fondi ai migliori. Ha una posizione rispetto a, diciamo, a questo tipo di a questo slogan?
Allora, sicuramente se lo slogan si riferisce anche a un'introduzione più chiara del processo di valutazione, no? Che a mio avviso è necessario, anche questo va migliorato in Italia, e sulla base di valutazioni serie, scientifiche, tecnologiche, attribuire maggiori finanziamenti anche a quei gruppi, che a coloro che in qualche modo si impegnano e producono di più. Questa si chiama meritocrazia e quindi ritengo che sia vero. Al tempo stesso, però, dobbiamo anche garantire, cioè non soltanto dal punto di vista della ricerca, ma anche dal punto di vista della formazione, cioè dobbiamo garantire una distribuzione di medio-alto livello, ovvio sarebbe meglio alto, però insomma garantire formazione per tutti, quindi garantire che ci siano comunque delle università, dei centri di ricerca, no, che siano validi in ogni parte dell'Italia, perché questo è un valore aggiunto, cioè non dobbiamo trovarci delle aree, cioè la maggior parte dei fondi ancora oggi vengono attribuite a pochissime regioni, no, dell'Italia, perché magari sono già quelle un po' più attive e in qualche modo che meritano di più questi fondi, però il rischio è veramente di creare delle fratture a livello sociale prima di tutto, e invece avere la cultura, la formazione, questo aiuta anche a risolvere delle situazioni che in altro modo, che magari la politica non riesce a risolvere, ma che la cultura potrebbe. Quindi bisogna, a mio avviso, ripeto, non sono un economista, però bisogna stare molto attenti a quelle che poi sono le conseguenze, no, di accentramenti, di finanziamenti, di culture, di centri veramente importanti a discapito poi di altri che vengono invece o chiusi oppure in qualche modo tralasciati, no? E con conseguenza che chi può spostarsi e andare nei posti, no, più attivi, più ricchi, più, può farlo, e gli altri rimangono ovviamente persi in situazioni difficili, no? Dove la cultura della formazione non arriva. Quindi sì, ma parzialmente, ecco. No. Poi è ovvio, la meritocrazia deve essere un valore aggiunto e deve essere vera, cioè basata sulla valutazione, e succede così in molti paesi, però è anche vero che ci sono poi delle conseguenze di queste politiche, no, così. Quindi
Mi sembra, mi trovo molto d'accordo, Barbara, con la sua ultima affermazione in relazione anche come dire, agli aspetti territoriali della presenza delle università. Proprio il fatto che, tra l'altro, costituisce anche un elemento favorevole a quell'ascensore sociale che è venuto un po' meno. Comunque è
Esatto.
possibile anche, come diceva lei, giustamente. Per chi non ha le possibilità di magari spostarsi in una grande città per vincoli di bilancio familiari, l'università locale dà questo tipo di opportunità, per non parlare anche dell'indotto in termini economici e diciamo anche delle relazioni che spesso si instaurano fra università e tessuto manifatturiero, perché molto spesso ci sono dei progetti di ricerca congiunti, quindi è sicuramente, come dice lei, sicuramente la meritocrazia va rafforzata, probabilmente va rafforzato proprio, come dire, il finanziamento in toto del
Sì.
sistema universitario italiano, stando attenti appunto a questo policentrismo che comunque dà dei risultati in termini di democratizzazione della cultura e della conoscenza, sicuramente.
Che è fondamentale perché è un investimento sul futuro del paese. Cioè, questo è secondo me un aspetto importante. Cioè, finanziare la cultura e la formazione significa avere delle persone che poi sono più preparate ad affrontare anche le sfide che dicevamo prima e che inevitabilmente ci saranno. Cioè, a prescindere da noi. Quindi, l'unica cosa che ci dobbiamo chiedere è se vogliamo essere attori, no? Principali o comparse, però sarà sicuramente così, no? Quindi tralasciare parte importante del nostro paese significa poi non essere pronti per le sfide che ci attendono e quindi già siamo forse in ritardo, no? Quindi dovremmo un po' accelerare questo processo anche di istruzione, di formazione, anche all'utilizzo di nuove tecnologie, anziché vederle sempre come qualcosa di ostile quando il mondo va in quella direzione, essere più preparati a saperle, se non utilizzare, diciamo, sviluppare, ma appunto a comprenderle e a utilizzarle nel modo migliore.
Questo tra l'altro è fondamentale, Barbara, mi trovo completamente d'accordo riguardo alla quarta rivoluzione industriale. Come dire, è importante capire se il nostro paese sarà uno di quelli che genera il cambiamento o che lo subisce passivamente. Perché anche, come dire, se stare da una parte o dall'altra, come dire, determinerà quali tipi di effetti il nostro sistema sociale ed economico avrà rispetto alla quarta rivoluzione industriale.
Ma noi a livello di formazione, diciamo, se pensiamo che nella meccatronica, nella robotica, siamo tra i primi paesi al mondo nella produzione, anche a livello industriale, non soltanto nel mondo
In
della
Emilia, per
ricerca,
esempio,
ma
no?
in tutta Italia, direi, in tutta Italia. Quindi abbiamo veramente le conoscenze per farlo. Nell'intelligenza artificiale stiamo crescendo in maniera importante. Diciamo che saremmo pronti, poi dipende molto da come ci vogliamo posizionare, cioè. Se non sappiamo valorizzare quello che facciamo e abbiamo, questo è un problema, perché le conoscenze ce le abbiamo e siamo tra, ripeto, quel mondo della robotica e della meccatronica ce lo insegna, cioè siamo tra i migliori nel mondo a farlo, no? Quindi non siamo impreparati. È ovvio che dobbiamo innanzitutto crederci. E poi anche prepararsi per avere una posizione appunto di leadership e non semplicemente subire o pensare di non essere all'altezza. Questa secondo me è una forma no, mentale che l'Italia spesso assume e a mio avviso è ingiustificata. Anche il fatto che siamo tra i paesi più belli del mondo, questo ci dovrebbe dare, insieme alla, cioè potremmo veramente esportare un modello, tecnologia, no, formazione, bellezza che è unico, no? Cioè, veramente, avremmo, le richieste arriverebbero in maniera poi da non saperle gestire, no? Quindi, anche non unire tutti questi punti di forza che abbiamo, per non parlare del cibo, la moda, ma veramente tantissimi, ma non sono separati. Allora, vederli in maniera sistemica ci porta a presentare un progetto, a mio avviso, unico nel mondo. È ovvio che se ci mettiamo al pari degli altri e non valorizziamo questo, cioè, i colossi grossi ci spazzano, cioè la Cina, la Corea, l'America, no? Cioè è ovvio che hanno delle potenze di fuoco che non possiamo competere, ma possiamo competere da un punto di vista della formazione, perché ce l'abbiamo, possiamo competere dal punto di vista anche dell'aspetto, se vogliamo, anche dell'artigiano, no? Che sembra lontano dall'aspetto tecnologico e invece potrebbe assolutamente essere un pacchetto unico che noi offriamo e che ci presentiamo nel mondo come veramente in una posizione invidiabile, e di questo ne sono sicura. Certo, bisogna crederci, ecco.
Su queste parole di speranza di Barbara Mazzolai, la ringraziamo ancora per
grazie
la bellissima chiacchierata, interessantissima. E
grazie.
Vi diamo appuntamento alle prossime puntate di Sidecar. Grazie Barbara.
Grazie a voi.
Avete ascoltato Sidecar, il podcast del Gran Sasso Science Institute. Tutte le puntate sono disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme di distribuzione podcast e sui nostri social media. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.